Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera e buona domenica agli amici radioascoltatori e alle amiche radioascoltatrici di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla e che vi dà l'augurio di una bella serata. E in nostra compagnia, sempre sulle frequenze di Radio Maria, sono le ore 18:01 di domenica 18 ottobre. E ci troviamo qui anche in questa bella festa, benché non si festeggi liturgicamente, per ovvie ragioni, di San Luca, evangelista. Permettetemi di fare comunque gli auguri a tutti i Luca, i Gianluca, i Pierluca, i vari composti affissi, suffissi e prefissi, a cominciare dal mio caro fratellino Luca. Dico fratellino non perché sia piccolo, ha qualche anno meno di me, ma tra fratelli si è sempre maggiori e minori, in un certo senso. Quindi torniamo agli argomenti della nostra rubrica, che ha conosciuto la volta scorsa un momento di particolare intensità teoretica, che annuncio proseguirà almeno per questa puntata, ma non staccate, magari insomma non è brutta come può sembrare detta così, perché in realtà si tratta di testi intensi e che possono dare un'idea della capacità speculativa e critica della teologia dei padri. Questo è l'invito che forse per indorare un po' la pillola, ma anche come sintesi, diciamo, sapienziale del tutto, mi sento di dare all'inizio di questa trasmissione. Alle volte, quando si dice la teologia dei padri, quella sì che è bella, la teologia spirituale, e sembra che la teologia dei padri debba rinchiudersi tutta in un commento, diciamo, morale, in un commento spiritualeggiante delle scritture. Così non è, sia per le violente implicazioni che il contesto sociopolitico poteva avere nella produzione intellettuale, sia per la panoplia teoretica, lo strumentario concettuale raffinatissimo che i padri via via affinarono. Ecco, la volta scorsa, un mese fa, se vi ricordate, abbiamo letto insieme un paio di importanti documenti. Il secondo era una formula di Sirmio, la seconda formula di Sirmio, mentre il precedente invece riprendeva una formula di Antiochia. Avevamo intitolato la trasmissione Oriente e Occidente si cercano senza trovarsi. Mi piacciono queste puntate, dicevo a mia moglie, sembra che stiamo facendo un corso soltanto sulla crisi ariana, e in effetti sì, è almeno da marzo, da tutto il lockdown, che siamo sulla crisi ariana. Tuttavia l'attenzione non ci sembra spropositata, sia perché di arianesimo si parla ancora oggi, ma se ne sarebbe parlato fino al VII-VIII secolo inclusi, anche nell'Occidente latino, benché l'arianesimo nasca in Oriente. E quindi, se volete, è l'eresia più caratteristica del primo millennio, perlomeno della prima buona metà, ma diciamo anche di più, diciamo del primo millennio dell'età cristiana. Quindi conoscerne bene almeno una fase germinale e decisiva nello sviluppo, come fu quella del IV secolo in tutta l'ecumene cristiana tra Oriente e Occidente, è importantissimo non solo per capire qualcosa in più dei padri, tema ricchissimo e mai del tutto esaurito, ma anche per capire delle dinamiche che si ripropongono costantemente in tutta la storia della Chiesa, fino anche ai nostri giorni. Cioè, quando si propone la solita diatriba manichea, conservatori, progressisti, preconciliari, conciliari, si procede necessariamente a delle semplificazioni manichee. Ecco un'altra importante eresia, questa veramente di lunghissimo corso e mai sopita, il manicheismo, Si procede dicevo, con delle distinzioni manichee che sono, se volete, utili sul piano divulgativo o didattico, nel migliore dei casi, cioè quando c'è almeno vera cultura e rettitudine di intenzione in chi le usa. Però raramente si può arrivare a dei risultati di durevole consistenza in tal modo. Perché? Perché non è detto, noi lo vediamo oggi, con l'esperienza ecclesiale, non è detto che un conciliare non sia un conservatore, mentre si vorrebbe che le equazioni si sovrapponessero perfettamente le une alle altre. Allora, chi è per il Vaticano II è un progressista, chi non è per il Vaticano II è un conservatore. Invece non è così, ci sono tantissimi conservatori che sono per il Vaticano II e ci sono tantissimi reazionari che in fin dei conti hanno delle posizioni preconciliari, anche se non lo sanno. Nel XVIII secolo abbiamo visto lo scisma, insomma, l'episodio ecclesiale dell'Unione di Utrecht, quella nota come dei veterocattolici, e tante volte tra storici della Chiesa si dice, come giudizio su quell'esperienza, che si pretende di essere veterocattolici e ci si ritrova ad essere neoprotestanti, proprio perché le categorie raramente si lasciano definire in toto con un colpo d'accetta. Ecco perché ho fatto l'esempio del Vaticano II, che chiaramente ci è vicino e che ha scatenato dinamiche di medio e di lungo periodo in cui tutti quanti siamo inseriti. Vi ho fatto riferimento perché sono dinamiche che comprendiamo un po' meglio di quelle passate, di quelle remote, come possono essere quelle del IV secolo. Poi noi siamo latini di formazione, sia i romani sia gli ambrosiani. Questo non differiamo, e quindi abbiamo un po' il pregiudizio cognitivo che i latini hanno sempre avuto, per cui gli ariani erano tutti antinicei e i nicei erano tutti antiariani. Questa cosa poteva sembrare ragionevole dal di qua dell'Adriatico, ma era falsa, e lo si è visto in modo anche plateale, con dei pesanti tonfi, perfino dottrinali, all'atto di proporre delle formule di conciliazione. Quando l'Occidente provò a produrre dei tentativi di sintesi con gli esponenti dell'arianesimo più o meno moderato che in Oriente si presentava, normalmente si manifestava una preoccupante inconsistenza degli stessi occidentali. Abbiamo visto la formula degli occidentali asservica, è perfino imbarazzante dal punto di vista della tenuta dogmatica. Noi oggi, se vedessimo un testo del genere proposto da un ragazzo a catechismo, diremmo: mi sa che è meglio che facciamo qualche sessione di ripasso, perché non ci siamo. E quelli invece erano i vescovi dell'Occidente che si erano proposti per spiegare agli orientali come stavano le cose in fatto di generazione del verbo. Insomma, mostrarono di non avere affatto le categorie della discussione in corso, categoria che, a differenza di qualche altro caso che si era dato o si sarebbe dato, stavolta non erano neanche del tutto oziose, salvo in qualche propagine, diciamo, di contorno. Ebbene, questa premessa era necessaria sia per richiamare i contenuti della scorsa puntata che prepara questa, sia per introdurre il concetto di homoiousios, questa novità che a metà esattamente sì, a metà, intorno agli anni 50 del IV secolo, spunta, comincia ad esserci documentata nell'ambito della crisi ariana. Ecco, questa è una cosa importante. Noi vediamo che la crisi ariana comincia a ridosso degli anni 20, nel IV secolo, con i problemi localissimi che Ario dava. Poi, a un certo punto, da locale il problema di Ario diventa universale in pochissimo tempo, al punto che Costantino se ne preoccupa per la tenuta dell'impero e accetta di convocare un concilio per questo. e voi capite che difficilmente un prete di Alessandria poteva incendiare il mondo senza che vi fosse una disposizione lata e latente a raccogliere una teologia trinitaria di tipo fortemente subordinazionistico. E poi, insomma, dopo la vicenda Nicena, che aveva introdotto anche un nuovo modo di essere chiesa, il concilio ecumenico, di arianesimo si comincia a parlare un po' dappertutto, chiaramente più o meno a proposito. L'Occidente, che era stato coinvolto in una discussione di primo acchito estranea ad esso, sarebbe rimasto sempre un po' ai margini della questione, avrebbe capito, vabbè, qui c'è un prete empio che dice che il figlio non è Dio, è qualcosa di inaccettabile, perché sappiamo, Tertulliano ci ha detto, in realtà non c'era un prete empio, c'era un prete desideroso, scrupoloso di salvaguardare e spiegare razionalmente l'unità di Dio e la divinità di Dio, e per questo aveva elaborato una dottrina non irragionevole, salvo che si distaccava in alcuni punti essenziali dalla tradizione dei padri. Qual era il punto essenziale? E arriviamo allo Homo Iusios. Il punto essenziale era che Nicea aveva introdotto questa parola, vi ricordate le puntate sul Parlamento di Nicea? Questa parola che era Homo Iusios, consustanziale. Se siete stati a messa oggi, come immagino di sì, avete recitato il credo, anche se non ci siete stati, l'avete seguita alla radio, in televisione, avete recitato il credo, il simbolo niceno-costantinopolitano, e avete detto che è della stessa sostanza del padre. Ora, se uno a voi chiedesse oggi che cos'è la sostanza del padre, voi sapreste chiaramente dirlo. Nel IV secolo non avrebbero saputo dare delle definizioni concordi, e la formula dello Homo Iusios era sembrata una trovaia geniale nel 325 per equilibrare i rapporti di forza del Parlamento niceno, ma immediatamente all'indomani del concilio avrebbe dato grossi problemi, perché dicevano non è una formula biblica, anche se accettiamo una formula biblica non si capisce di che stiamo parlando con questa usia. Usia che cos'è? È la materia, o meglio, la sostanza dell'individuo o la sostanza della specie? La parola usia, essenza, può indicare l'una e l'altra cosa. Può indicare me come Giovanni o me come appartenente al genere umano, alla specie umana. E in questo restava latente un'ambiguità che doveva essere affrontata, e lo sarebbe stata. Il punto, diciamo, di arrivo sulla carta, come sappiamo, sarebbe stato quello del Concilio Costantinopolitano I del 381. Sulla carta, dicevo, sarebbe stato questo, perché, come sappiamo, i concili sono delle cure, delle terapie ecclesiali la cui efficacia si misura nel corso di una ricezione che può richiedere almeno svariati decenni, in linea di massima un buon secolo o giù di lì, ma anche qualche secolo. E così sarebbe stato per l'Achianesimo, che ancora, vi dicevo, troviamo in Occidente, financo, dove sarebbe stato portato essenzialmente dai Goti, dai Visigoti fino in Spagna, nell'Europa centro-orientale tutti gli ostrogoti avrebbero professato ugualmente arianesimo, a sud in Africa, nell'Africa di Agostino, sarebbero arrivati i Vandali, anch'essi di fede ariana, di confessione ariana, intorno al 430. Quindi vedete che sulla carta la questione si chiude a Costantinopoli, nella storia della Chiesa la questione si propaga, e per questo è estremamente importante per la storia del IV secolo, ma non solo, comprendere le dinamiche della prima importante fase della crisi ariana. Dunque, ecco, vi dicevo la volta scorsa che c'erano stati questi avvicinamenti, la formula di Antiochia che mostrava in qualche modo la volontà degli antiocheni di tendere una mano agli occidentali e di far capire loro che, va bene, sì, Ario si poteva anche condannare perché aveva esagerato, ma che avere delle perplessità sul concilio di Nicea non significava tout court essere ariani o filoariani, e che la questione, diciamo la toppa dell'Homo Usios, aveva per certi aspetti creato problemi più grandi di quelli che aveva contribuito a risolvere. Aveva risolto un problema locale e ne aveva creato uno universale, se si vuole. La formula di Sirmio, la seconda, quella del 357, l'abbiamo letta la volta scorsa e non la rileggiamo, ma vi faccio un richiamo per chi avesse la memoria, diciamo, meno fresca. Giustamente è passato un mese, abbiamo fatto tante cose dalla scorsa puntata, e era stata stesa fondamentalmente da degli occidentali facenti capo a due vescovi di fronte eusebiano, dalle idee più aperte a un certo arianesimo, diciamo moderato a parole, ma anche, anche nudo e crudo nei fatti. Questi due vescovi erano Ursacio e Valente. Costanzo, l'imperatore che li appoggiava, avrebbe cercato poi di imporre a tutto quanto l'Occidente questa formula, perché la sua idea era i filoariani o comunque persone di quell'orientamento in Oriente sono già una consistente maggioranza, facciamo prima a imporre una formula analoga all'Occidente e a creare finalmente omogeneità nella confessione che a proporre altre analisi, altre discussioni. Almeno questa è una delle possibili risposte, perché Costanzo si fosse messo sulla linea filoariana, chiaramente non lo sapremo mai, a meno che andando di là non troviamo esattamente Costanzo, e finalmente possiamo levarci anche questi dubbi insieme con tanti altri. Quella formula sottolinea l'unicità di Dio Padre, subordinando a lui il Figlio con più insistenza di quanto avvenisse nelle altre professioni, perché rilevava molto di più la divisione del Figlio dal Padre che non l'unione. E poi che succedeva? Che il testo, ed era la prima volta che accadeva una cosa del genere, proscriveva ufficialmente l'Homo Usios Niceno, nonché questa novità che cominciava ad affacciarsi, che era lo Homo Usios, non per motivi specificamente di carattere dottrinale. E poi, oltre a non fare, diciamo perché non erano termini biblici, la questione era già stata accennata e tornerà anche nei documenti che vediamo oggi. Inoltre la seconda formula di Sirmio non prende posizione contro le proposizioni dell'arianesimo radicale, cosa che almeno, diciamo per bon ton, per buona creanza, per prassi documentaria si faceva. Anche i filoariani che volevano accettarsi, farsi accettare in un contesto più lato, dovevano perlomeno condannare le proposizioni radicali. C'era un tempo in cui non c'era stato il Figlio, almeno quella bisognava condannarla, e questo la seconda formula di Sirmio non lo fa. E questa pubblicazione, che evidentemente è così aperta a sdoganare un arianesimo moderato in facciata, ma sostanzialmente crudo e duro, anche in Occidente, aveva creato un forte terremoto, e non solo in Occidente, ma pure in Oriente. Qui alcuni degli ariani della prima ora sentirono che si stava annacquando la loro dottrina con queste formule di compromesso, e infatti abbiamo Aezio ed Eunomio, che erano protetti da Eudossio, vescovo di Antiochia, e che avevano cominciato a diffondere di nuovo, approfondita e sviluppata, la dottrina ariana radicale, quella della completa distanza, distinzione del Figlio dal Padre, E difatti era stata detta già in antico anomea, cioè non c'è alcuna similitudine tra il figlio e il padre di nessun tipo e in nessun senso e su alcun piano. Uno è Dio e un altro non lo è. Quindi torniamo a un arianesimo della prima ora, ma caricato di una rinnovata, rinforzata esperienza teoretica. Quindi se volete una versione nuova del virus, visto che è una terminologia a cui purtroppo siamo tutti assuefatti, un virus rinforzato, il virus dell'arianesimo radicale, che si era rinforzato contro i primi anticorpi che continuavano a germinare a Oriente e in Occidente. Questa attività, cioè quella di radicalizzazione anomea dell'arianesimo, preoccupò non poco una buona parte dei vescovi di Asia Minore e Siria. Vi ho detto che questo centro di radicalizzazione dell'arianesimo anomeo è Antiochia, quindi siamo proprio in Siria. Gli altri vescovi giustamente dicono: accidenti, qua sentiamo che qualcuno comincia a predicare cose molto strane. Adesso va bene avere delle critiche sull'homo usios, ma arrivare a dire che il figlio non c'entra niente col padre è tutto un altro paio di maniche, dicevano questi vescovi, diciamo, di Siria e Asia Minore, dell'attuale Turchia. E questi fino a quel momento avevano appoggiato la politica degli eusebiani, quindi di cosiddetto arianesimo moderato o di antinicenismo moderato, che fondamentalmente era la critica all'homo usios, però non intendevano certo con ciò aderire alla dottrina ariana vera e propria, cioè al crudo subordinazionismo che negava la divinità del figlio, a questo non volevano spingersi. E quindi in questi ambienti, soprattutto in quelli asiatici, leggi quelli della Cappadocia, insomma, nelle parti orientali della Turchia, nell'attuale Turchia, si cominciò ad elaborare sulla traccia di Eusebio di Cesarea e di Eusebio di Emesa e più tardi anche grazie a Cirillo di Gerusalemme, diciamo nell'ultima parte del IV secolo, nell'ultimo terzo del IV secolo, una dottrina che prendesse le distanze da una parte dall'homo usios niceno, che era accusato di implicazioni monarchiane. Ricordatevi che c'è questo di mezzo, non è che ce l'avevano con Nicea per motivi politici, perché Costantino non ci sta simpatico, Costantino era morto, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, ormai siamo quasi 30 anni dopo la morte di Costantino. I Costantini di sì sono ancora al potere con alterne vicende, però la questione fondamentale qui è sulla ambiguità intrinseca dell'homo usios niceno, che ancora non è stata risolta. E quindi siccome questi pensavano che l'homo usios niceno potesse avere implicazioni monarchiane, quest'usia unica che non si capisce poi come potrebbe sviluppare i tre, Padre, Figlio e Spirito Santo, e tuttavia volevano allontanarsi anche dalle proposizioni dell'arianesimo radicale di Aezio, di Eunomio, quello che andava sviluppandosi intorno ad Antiochia. Insomma, era la continuazione della teologia promossa da Eusebio di Nicomedia, vi ricordate, presente nel Parlamento niceno, un arianesimo appena appena meno moderato di quello di Eusebio di Cesarea, però mano a mano tende a spostarsi su posizioni relativamente più dolci. La novità importante però è rappresentata dal modo assai dettagliato con cui la dottrina veniva sviluppata, molto di più che nella Ecclesis Macrosticos, quella la esposizione dalle lunghe righe che avevamo visto. Quindi la pubblicazione della formula di Sirmio aveva spinto i capi di questo schieramento a venire allo scoperto. Sapete, c'è un momento di incubazione dei movimenti culturali, a un certo punto qualcuno dice: questo è troppo, dobbiamo farci sentire. E quindi su invito di Giorgio di Laodicea, Basilio di Ancira, che era stato un ariano della prima ora, ma che poi si era gradualmente spostato su posizioni più moderate, riunì un po' di vescovi asiatici ad Ancira intorno alla Pasqua del 358. Ora voi mi direte: e adesso chi è quest'altro Basilio di Ancira? la domanda illecita e sapere qualcosa su di lui vi aiuta anche a capire in che senso fu considerato in certo modo un filoariano. Dunque, Basilio era stato ordinato vescovo di Ancira in sostituzione del più famoso Marcello, di cui abbiamo parlato molto, che era stato deposto nel 336, quindi siamo negli anni della morte di Costantino. E prima era stato un medico, era un buon letterato, un uomo colto, e si era distinto tra gli elementi più rappresentativi degli eusebiani già a Serdica e poi a Sirmi nel 351, aveva contribuito alla deposizione di Fotino. Io vi ho accennato al fotinismo in Occidente, la citazione di Dante, forse qualcuno ricorda. Atanasio lo aveva annoverato tra i suoi avversari, ma vi ricordate che Atanasio e Marcello avevano formato, purtroppo per Atanasio, un binomio in una prima fase del divampare della polemica. E quindi, essendo Basilio di Ancira il successore e quindi l'antagonista naturale di Marcello, compagno di Atanasio, il quale considerava Basilio un proprio avversario, ipso facto, per quelle suddivisioni binarie che sempre vanno di moda nella storia e anche nella storia della Chiesa, Basilio fu considerato un ariano. Fatto sta che non aveva genuine intenzioni anomee, come diremmo con nomenclatura della metà del secolo, e questo sarebbe mano a mano venuto sempre più a galla. Fu anzi il protagonista della reazione omeusiana del 358, quella di cui adesso andiamo a leggere un importante testo, che è la lettera sinodale di Ancira, quella firmata, sottoscritta dai vescovi dell'Asia Minore che Basilio aveva radunato appunto ad Ancira intorno alla Pasqua del 358. È un testo complesso, ma molto molto importante, anche perché, come vi dicevo, oltre a sancire una piena presa di coscienza della sensibilità teologica omeusiana, e capiremo grazie a questo testo che cosa vuol dire omeusiana, che cosa sia l'homo, homo iusios, va anche a fornirci un esempio molto calzante di critica teologica, anche di metacritica esegetica in età patristica, quindi non più soltanto immagini spirituali, orizzonti devoti, apostegmi di padri del deserto, ma vediamo calato nel pieno del IV secolo, nel secolo d'oro della patristica, un discorso così lucido dal punto di vista metodologico sul piano esegetico che lo si sarebbe potuto trovare anche in un tedesco del XVIII-XIX secolo. Vedete allora se così non è. Il testo, vi avviso, è piuttosto lungo, quindi armatevi di pazienza e se potete sedetevi, non dico prendete appunti, ma se poteste farlo non sarebbe male, visto che i riferimenti alla Bibbia saranno molti, dettagliati e composti in agganci piuttosto complessi. Dunque, questo testo che fondamentalmente scrisse Basilio e sottoscrissero questi vescovi, i suoi amici convocati ad Ancira nel 358, dice così: «La nostra fede è nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Infatti così ha insegnato ai suoi discepoli il Signore nostro Gesù Cristo, dicendo: andate e insegnate a tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Matteo 28:19. E fin qui nulla di nuovo, nulla di strano, anzi, livello 1, facilissimo. La cosa che abbiamo detto da mesi e mesi, anche da più di mesi, quasi da anni, c'è un piano pre-teologico, che è quello della celebrazione della fede, da cui anche i teologi non possono prescindere. E voi già capite a che dove va a parare Basilio, a dire evidentemente inutile che discutete di generato, ingenerato, tutte cose anche interessanti, ma noi crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, perché Gesù ha detto agli apostoli Padre, Figlio e Spirito Santo, e gli apostoli e i loro successori fino a noi hanno battezzato e battezzano, cioè battezziamo noi stessi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi di questo dobbiamo ragionare, riporta, diciamo, rimette sul tavolo in ordine i termini della questione, cerca di fare epochè, cioè esclusione degli altri. Riprende: perciò noi che siamo rinati a questa fede dobbiamo intendere con retta pietà i concetti che si ricavano da questi nomi. Infatti egli non ha detto battezzandoli nel nome di chi è senza carne e di chi si è incarnato, o di chi è immortale e di chi ha sperimentato la morte, o dell'ingenerato e del generato, ma ha detto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché dall'ascolto dei nomi naturali noi considerassimo il Padre causa di una sostanza simile a lui. Ecco, qui cominciano le dolenti note, direbbe Dante, causa di una sostanza simile a lui. Vi anticipo che qui sostanza viene usata sempre nel senso della specifica individuale, cioè non si sta parlando del sostrato comune alle tre persone, cioè di ciò che noi intendiamo quando parliamo di sostanza divina. Si sta parlando di sostanza come principio di individuazione individuale, di una persona, un'ipostasi per dire. La sostanza è uguale all'ipostasi nello schema homeusiano, cioè nello homoiousios, non nello homoousios, che è quello di Nicea. Questa è una differenza importantissima. Voi mi direte, ma che senso ha questa invenzione? Ecco, il senso che ha questa invenzione è lo scopo della odierna puntata, e spero che arriviamo a individuarlo con una qualche chiarezza. Noi considerassimo il Padre causa di una sostanza simile a lui, e ad udire il nome del Figlio pensassimo ad un figlio simile al Padre di cui è figlio. Vabbè, i figli sono simili al Padre, che vuol dire simile, diciamo noi, e questi ora ce lo vanno a spiegare. Perciò abbiamo creduto nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, non nel Creatore e nella creatura. Ecco, adesso capiamo che si sta parlando di arianesimo. Il testo va a prendere le distanze dall'arianesimo anomeo, dall'arianesimo radicale, che ad Antiochia, importantissimo, principale centro ariano, diciamo quello che sarebbe, era già stato annoverato come i futuri patriarcati, lì veniva covato, diciamo elaborato in laboratorio, un virus potenziato dell'arianesimo. E loro vanno a criticare: noi non abbiamo creduto nel creatore e nella creatura, ma nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Notate come al solito la formula di Matteo 28 è ternaria, la discussione è binaria. Si nomina anche lo Spirito Santo, ma ci sono già abbastanza problemi col Padre e col Figlio. Lo Spirito Santo per ora e ancora per pochissimi anni viene tenuto da parte, poi non verrà più tenuto da parte e i problemi sarebbero cresciuti ancora. Una cosa sono infatti creatore e creatura, e un'altra Padre e Figlio, perché ognuno di questi concetti è distinto dall'altro. Infatti, quando dico creatura, affermo prima di lui il creatore, prima di lui. Quanto al concetto di figlio, assunto dalla realtà corporea, se lo purifichiamo dalle idee di passione e flusso che sono proprie dei padri e figli corporei, esso ci fa comprendere l'esistenza del figlio incorporeo che deriva dal padre incorporeo. Quindi che cosa sta proponendo il nostro Basilio, e con lui i padri firmatari? Sta proponendo una demitizzazione della categoria di padre e figlio, diciamo di paternità figliolanza, come si predica di Dio. Perché lo fa? Perché è un protestante liberale del XIX secolo? Evidentemente no. Lo fa perché è consapevole, come tutti dovrebbero esserlo, che quando si parla di paternità e di figliolanza lo si fa in senso analogico, c'è cioè un'analogia fidei per cui si parla di paternità e figliolanza nella Trinità. Evidentemente il figlio non ha mai avuto un cordone ombelicale, evidentemente non, il figlio non nasce da un'emissione seminale, come accade invece in natura per tutti i figli del mondo, e non sembra equivalente la menzione della fisiologia animale, perché anche queste pagine vanno sul finire a farne menzione. Per ora si parla invece soltanto della versione metafisica della fisiologia. A che mi riferisco? Quando qui si dice lo purifichiamo dalle idee di passione e flusso. Che cosa sono la passione e il flusso, che sono il pathos e la aporia in greco? Evidentemente fanno specchio, questo ve lo anticipo, lo vedremo tra poche pagine, fanno specchio alla passione erotica e all'eiaculazione, all'emissione seminale che c'è nel regno animale, ma in realtà rispondono anche a una esigenza logica, cioè se c'è una causa, un primo ente che è causa di un secondo, perché comunica l'essere al secondo, io mi devo immaginare almeno una brocca piena d'acqua che si versa da qualche parte, in un'altra brocca se volete, ma voi capite che se la brocca si versa, la seconda brocca non sarà piena come la prima se la prima non si svuota, e la prima non sarà mai più piena come la prima avendo riempito anche la seconda. Questo si intende per passione e effusione, per pathos e aporia, passione e flusso. E noi non dobbiamo immaginare neanche questo di Dio, e questo è il punto debole dell'analogia. Ogni analogia ha un punto di forza, che è quello da enfatizzare, e un punto debole, che è quello da minimizzare. È evidente che quando diciamo che c'è il Padre Eterno, non dobbiamo immaginarci un vecchio con l'Alzheimer, con tutto il rispetto dei vecchi e degli anziani che vivono con questa dolorosa malattia. Dobbiamo esaltare invece il concetto di eternità, che non corrisponde con quello empirico di vecchiaia, e minimizzare appunto ciò che è, minimizzare ciò che è contrario all'intenzione di chi ha formulato questi concetti, queste nelle espressioni che ci sono state tramandate, ha inteso comunicare un assunto della fede cattolica. Come dobbiamo comprenderlo? Evidentemente purificandolo. Usato il verbo catarizzo il testo, è evidente che bisogna demitizzarlo dagli aspetti deteriori dell'analogia, non perché noi siamo più intelligenti degli antichi. Gli antichi hanno fatto quello che avremmo fatto noi nella migliore delle ipotesi, hanno utilizzato una buona analogia. Siamo noi che, se non vogliamo essere peggiori degli antichi, e questa è una bella differenza con la teologia liberale ottocentesca, non dobbiamo criticare gli antichi, ma dobbiamo capire la cosa come la compresero loro, quindi cogliere il buono dell'analogia e minimizzare gli aspetti limitativi. A tal fine la retta fede vi ha connesso anche il concetto di creatura tratto dalla realtà corporea. E poiché il concetto di creatura da solo non dà quello di figlio, notate, la creatura è una cosa, anche un sasso è una creatura, ma non è un figlio. Quindi non possiamo fare l'equivalenza tra creatore padre e creatura figlio, assumendo dal creatore e dalla creatura l'impassibilità del creatore nel rapporto con la creatura e la stabilità della creatura in quanto prodotta da un creatore che resta impassibile, a partire dai concetti di padre e figlio corporei e di creatore e creatura corporei, ci ha voluto insegnare l'esatto concetto di padre e di figlio, con le maiuscole padre e figlio, si parla adesso della divinità. Se infatti nel considerare la creatura prescindiamo dal fatto che è stata tratta all'essere dall'esterno, dalla sua materialità e dagli altri caratteri implicati nel nome di creatura corporea, nel concetto di creatura resta soltanto l'impassibilità di chi crea e la perfezione di ciò che viene creato, e la conformità della creatura all'intenzione del creatore. Se perciò, eliminando dai concetti di creatore e creatura tutti gli altri caratteri, assumiamo soltanto del creatore la mancanza di passione e della creatura la perfezione, la stabilità e la conformità all'intenzione del creatore, ne consegue che, avendo appreso in primo luogo a credere nel padre e nel figlio, noi da questi nomi dobbiamo ricavare un solo concetto, conforme alla retta fede. Perché questa insistenza sul creatore e sulla creatura? Perché il laboratorio a Nomeo batteva tantissimo su questo. E come lo faceva? Vi ricordate quel versetto sapienziale dove si dice che Dio ha creato la sapienza prima di tutte le sue opere? Quello e altri versetti, ma quello in particolare perché si usa il verbo creare in greco nella Bibbia dei 70, non generare. Lì dicono, vedete, catta canta, è la Bibbia che dice che la seconda persona, o meglio, che il Logos è stato creato, quindi è una creatura, datevi pace, dicevano gli Anumei, che tornavano alla carica dopo le schermaglie della prima fase della disputa. Aveva ragione Arrio, anzi lo dobbiamo dire ancora più chiaramente di come lo diceva lui, avrebbero detto questi epigoni dell'Arrio della prima ora. E allora questi dicono dobbiamo fare una buona precisazione veramente chiara su cosa sia da intendersi per creatura, quando la parola si può intendere riferita non a una qualunque creazione ma allo stesso verbo di Dio. Se perciò in questo ordine di idee consideriamo che il padre è padre del figlio prescindendo da passione ed efflusso, quindi catato pathos e aporren, quindi al di là di passione e influsso, non considerando quegli aspetti a noi noti dell'analogia, è che il figlio non è stato prodotto seminalmente, non c'è un seme del padre, né si è accresciuto della realtà corporee, non è che è cresciuto il figlio, è nato embrionale allo stato divino, poi man mano il Logos ha avuto un'evoluzione come nel grembo del padre, non c'è stato questo, la generazione è eterna, non è neanche istantanea, è eterna. E non si è cresciuto per rapporti di natura corporea, che sempre, secondo il carattere delle realtà corporee, tendono all'accrescimento e alla corruzione, ci resta soltanto il concetto di simile. Ecco, vanno a fare la apologia del concetto di similitudine, homoiosis. Come infatti, lo ripetiamo, se dall'atto di creare eliminiamo tutto ciò che è corporeo, ci resta l'impassibilità del creatore e la stabilità, perfezione, conformità della creatura, così se a proposito del padre e del figlio eliminiamo tutti i caratteri corporei, ci resterà soltanto la generazione di un essere vivente simile secondo la sostanza. Ricordate, la sostanza si intende la sussistenza individuale, cioè diciamo l'ipostasi, la persona, simile secondo la sostanza. Allora voi cominciate a capire che cosa significa sostanza e cominciate a capire meno che cosa significa simile a questo punto. E infatti la sorpresa degli homeusiani sta proprio su questa inversione di due concetti, sia di sostanza sia di similitudine, non solo di uno. Infatti ogni padre è considerato padre di una sostanza simile a lui. Se invece mia figlia è la sostanza simile a me, per dirla chiaramente, se invece insieme con tutti gli altri caratteri connessi con i nomi corporei di padre e figlio eliminiamo insieme anche il concetto del padre, causa di un essere vivente simile per sostanza, non crederemo più nel padre e nel figlio, ma nel creatore e nella creatura. Ma questo è l'assurdo, adesso fa la demonstrazione per l'assurdum, cioè voi vi state riducendo a escludere il padre e il figlio, ma ricordate che il padre e il figlio sono ciò che ci dice la scrittura, la norma normans non normata, quindi attenzione, state percorrendo un crinale pericoloso assai. E quei nomi, ne consegue risulteranno inadeguati e privi di apporto concettuale. Così uno sarà creatore in quanto Dio, ma per nulla affatto padre, perché dal ragionamento naturale risulta chiaro che il padre non è detto padre di un'operazione, bensì di una sostanza simile a lui, che ha tratto sussistenza da quella operazione. Non stiamo parlando del generale, ma del generato, che è una sostanza simile a chi l'ha generata. Non parliamo di uno che opera e dell'operazione, ma del frutto dell'operazione, dice la lettera di Ancira. Infatti, poiché il padre ha facoltà di compiere molte operazioni, in forza di una è considerato creatore, cioè del cielo, della terra, di tutto ciò che in essi si trova, ed è anche creatore delle realtà invisibili. Voi lo sapete, voi che mi ascoltate, quali sono le realtà invisibili: gli angeli, il mondo morale, le sfere sacramentali. Non però si parla del verbo, gli angeli sono una cosa, il verbo e lo spirito, anche se qui di spirito non si parla, sono un'altra cosa. E infatti, ma in quanto padre dell'unigenito è considerato non creatore, ma un padre che ha generato. Se poi uno, per l'idea di passione inerente ai padri e figli corporei, teme che anche il generante incorporeo subisca qualche passione, o che il generato risulti imperfetto, o si preoccupa di tutto ciò che può succedere a un padre e figlio corporei e di conseguenza toglie di mezzo il concetto reale di padre con la maiuscola e di figlio con la maiuscola, forse parlerà di un'altra creatura, ma non potrà più dire che il figlio è figlio, se non stiamo più parlando della Trinità, non stiamo più parlando di Dio. Avete preso il lato basso, difettoso, limitato dell'analogia e vi siete messi a parlare di questo. Grazie che io ho meno dignità di mio padre, non come persona, intendo nel fatto che lui ha generato me e non io ho generato lui, ma questo vale sul piano delle considerazioni creaturali inerenti quindi al lato limitato e limitante dell'analogia, non alla cosa stessa. San Tommaso direbbe alla res, a cui l'actus credendi rimanda. C'è la formula e poi ciò a cui la formula si riferisce. Benissimo. A noi interessa capire qual è la cosa per capire poi anche il senso autentico della formula, visto che la formula può essere intesa in più modi. Vediamo qui Basilio che si rende perfettamente conto, ormai nessuno più si nasconde dietro un dito, della polisemia dei termini in questione, però lui dice: per arrivare a capire il giusto semantema della formula, dobbiamo tornare a cogliere prima il concetto a cui la formula rimanda. Quando abbiamo colto questo, ci siamo spiegati con tutte le parole necessarie su che cosa è il contenuto della fede, poi torniamo anche alla formula e vediamo se è adeguata e in che modo la si può capire meglio, magari anche esprimere meglio. Ma guardate che questa, dal punto di vista del procedimento teologico, è una pagina di grande maturità. Non voglio dire modernità, perché non essendo io un modernista non sono dell'idea che le cose moderne siano più raffinate di quelle antiche, però è di grande raffinatezza, di grande acume teologico. Qui Basilio e gli altri sottoscrittori mostrano di sapere benissimo che l'evoluzione dogmatica riguarda le formulazioni che devono sempre più asintoticamente avvicinarsi alla res enunciata. Se infatti lo dirà superiore per grandezza, come il cielo supera un monte o un colle, pur considerandolo così grande, lo relegherà nel genere delle creature. Se poi lo considererà superiore per condizione e per ufficio, in quanto è stato creato per primo ed ha collaborato alla creazione delle altre cose, neppure così lo terrà fuori dal concetto di creatura. Ecco, vi ricordate quell'istanza ariana della prima ora? No, perché il verbo in realtà è la prima delle creature ed è l'unica che non è stata creata da Dio direttamente, mentre tutte le altre creature, come insegna tutta la Logos Theologia già dal terzo secolo, vengono create per mezzo del verbo, lo dice chiaramente anche il prologo al Vangelo di Giovanni, per il verbo c'è una creazione diretta da parte del padre, e questo fa sì che il verbo sia una creatura speciale, diceva Lario della Primosa, dicono gli Anomei degli anni 50, degli anni 60 del IV secolo. E Basilio attacca su questo punto. E guardate che l'avete detto in un modo carino, ma avete solo imbellettato il problema, non l'avete risolto, e spiega. Come infatti non fa differenza portar via il carbone dall'altare non proprio con la mano, ma con la pinza, e di questo l'arte del fabbro si serve per rendere una lamina di ferro, infatti sia la pinza sia la lamina di ferro lavorata con quella appartengono al genere delle creature, così non differirà in nulla dalle creature colui per mezzo del quale sono state create tutte le cose, se non è figlio come suggerisce la ragione naturale. Vedete? Il fabbro si fabbrica il martello e poi lo usa per colpire l'incudine. Certo, il martello è il primo strumento che si fabbrica, l'incudine è il secondo, ma l'una e l'altra cosa non sono essenzialmente diverse dai prodotti della sua arte di fabbro, perché sempre di metallo parliamo, sempre lavorata da un agente esterno. Resta la differenza ontologica tra il fabbro, che è un essere umano, e le altre cose, che sono cose. Anche se il martello è il primo strumento e quello non lo vende perché se lo tiene per farci le altre cose, voi capite tutti che il martello è un oggetto, così come tutti gli oggetti che il fabbro fabbrica, anche se l'ha fatto prima degli altri. Quindi non è riconoscere al logos chissà che statuto, chissà che dignità, il dire però è stato fatto prima di tutte quante le opere. In realtà state imbellettando il problema, ma non lo state né affrontando né tantomeno risolvendo. In quanto creato, sarei il primo fra le creature e strumento per mezzo del quale il creatore crea tutte le cose. Nessuno dovrebbe immaginare il concetto di padre e figlio in senso proprio a partire da quelli che comunemente sono detti figli, perché in questo caso molti sarebbero i figli di Dio, come quando la scrittura dice «Ho generato ed esaltato figli, ma essi mi hanno disprezzato», Isaia 1:2. Ah, questa è una parte bellissima, va bene l'uso analogico, ed effettivamente l'uso analogico trova riscontro anche nella stessa scrittura, ma di nuovo, per capire qual è l'uso che volta per volta troviamo, noi dobbiamo cogliere anzitutto il concetto, e poi dal concetto torniamo alle formule, alle espressioni, e capiamo di cosa stanno parlando le espressioni. Altrimenti, vedete, anche la scrittura usa figli in senso molteplice, ma si vede che non sta parlando del figlio. Questo dice Basilio. Ho generato ed esaltato figli, questo è Isaia 1:2, e non è uno solo il padre di voi tutti, Malachia 2:10, e a quanti lo accolsero dette la possibilità di diventare figli di Dio, essi che sono nati non dalla volontà della carne né dalla volontà dell'uomo, ma da Dio, Giovanni 1:12, 13, e oltre a questi è detto delle creature inanimate, egli che ha generato le gocce di rugiada, Giobbe 38:28. Addirittura ha generato le gocce di rugiada, Dio. Infatti, con questi esempi, dalla denominazione comune si ricaverà soprattutto che il figlio non è tale, come neppure questi, ma essendo questi creatura partecipa del solo nome di figlio. Invece, la Chiesa crede non solo che Dio è creatore delle creature, e questo lo sanno anche i giudei e i greci, ma che è anche padre dell'unigenito, perché ha non solo la capacità di creare, per cui è considerato creatore, ma anche di generare in modo proprio e unico, per cui lo consideriamo padre dell'unigenito. Proprio per insegnarci questo, il Beato Paolo scrive: «Per questo piego le mie ginocchia dinanzi al Padre da cui trae nome ogni paternità in cielo e in terra». Efesini 3:4, passo un versetto di Paolo che a me mette i brividi ogni volta che lo leggo. Adesso comincia una parte in cui l'approccio di Basilio a Paolo andrà a farsi via via più profondo, quindi attenzione alle citazioni paoline. Come infatti sono chiamati in terra i padri che hanno figli a somiglianza della propria sostanza, sempre usia, così viene chiamato anche il padre nei cieli, da cui traggono nome i padri sulla terra secondo la sostanza, sempre usia, in quanto egli ha generato realmente da sé il figlio ad imitazione della sua sostanza, sempre usia. Così al figlio unigenito non può adattarsi il concetto che si applica a quelli che sono detti figli in modo improprio e per omonimia. Adesso qui usa la parola omonimia, noi diremmo in senso allegorico, in senso lato, in senso analogico piuttosto che allegorico, perché noi siamo veramente figli di Dio, ma in modo derivato, non in modo principale, per adozione, se vogliamo spiegare anche il mezzo e la causa della nostra figliolanza. Tuttavia c'è una differenza ontologica, di carattere, tra la figliolanza nostra e la figliolanza del Verbo, questo intende sottolineare Basilio. Infatti è detta Pisside, adesso fa un esempio per noi un po' lontano, non mi viene come si possa rendere, comunque la Pisside non intende quella in cui si riporta oggi il detto anche ciborio, il modo il recipiente, il vaso sacro in cui si portano le riserve eucaristiche, le ostie consacrate, ma un contenitore di legno, intendeva all'epoca. Infatti è detta Pisside in senso proprio quella fatta di legno di bosso, mentre in senso improprio generico il nome di Pisside di cui passa ad indicare quelle fatte di piombo, bronzo e altra materia. Vabbè, sta facendo un esempio che era chiaro per loro, per noi sarebbe illustrare obscurum per obscurius, perché noi non sappiamo esattamente cosa intendessero lì per Pisside e quindi non ci aiuta l'esempio, lasciamolo lì dov'è. E neppure il passo, colui che ha generato le gocce di rugiada, indica generazione secondo sostanza. Allora dobbiamo parlare della generazione del Verbo, così come Dio secondo Giobbe ha generato le gocce di rugiada? Evidentemente no, non è che appena troviamo generazione nel testo dobbiamo saltare sull'attenti. Notate, la scuola asiana, quella che ad Antiochia stava elaborando l'anomeismo, aveva generato anche gli anticorpi contro se stesso, perché sempre sensibilità esegetica asiana è questa che critica gli antiocheni su quell'attaccarsi a delle lettere su un piano meramente letterale senza cogliere il contenuto, quindi il riferimento concettuale del testo. Infatti qui in modo improprio il nome di figlio è applicato ad una creatura, non lo indica neppure ho generato ed esaltato figli, Isaia 1:2, perché qui in modo improprio il figlio è definito tale per la benevolenza e l'onore, e neppure dette ad essi la possibilità di diventare figli di Dio, Giovanni 1:12, infatti anche qui il nome è preso per indicare l'eccellenza della creatura e la sua imitazione di Dio. Non tale considereremo l'unigenito, ma figlio in senso proprio, in quanto solo da solo, generato simile secondo la sostanza dal padre, di cui è considerato e chiamato figlio. Se poi per l'inadeguatezza del ragionamento, guardate che bello, lui che sa, il nostro ragionamento è un balbettio davanti all'ineffabilità divina, e quindi è inadeguato, va bene, uno non accoglie la retta spiegazione e considerando quasi che il padre abbia subito nel generare passione o scissione o efflusso, respinge la fede che ci propone la retta conoscenza del padre e del figlio e ci chiede spiegazioni, noi dobbiamo ritorcere contro di lui la domanda di spiegazioni, chiedendogli come mai Dio abbia potuto essere crocifisso. E come mai quella che per quanti sembrano essere sapienti del mondo, a causa del difetto di razionalità, è la stoltezza della predicazione evangelica, possa essere più sapiente degli uomini che il Beato Paolo ha ritenuto indegni di considerazione. Ecco, una nota inedita, se volete, nella disputa trinitaria del IV secolo, perché riaffiora l'elemento cristologico all'improvviso. Voi state a chiedere a me il perché, il per come della generazione? Allora ve lo chiedo io a voi. Come è possibile che Dio sia stato crocifisso? chi è il Dio che è stato crocifisso? Un tema di cui si sarebbe discusso almeno per 3-4 secoli a venire. Perfino dopo Calcedonia, anche lì, perché Calcedonia sulla carta mette fine alla disputa, ma poi in realtà ce n'è ancora quasi fino al secondo concilio niceno di queste questioni. E la lettera sinodale di Ancira, redatta verosimilmente da Basilio, introduce l'elemento cristologico come ritorsione dialettica contro i contestatori immaginari. Perciò chi indaga il mistero con sapienza di parola, in quanto partecipa della sapienza che è stata resa stolta, non abbia fede nel mistero, laddove, anche se questi non ha fede nella sapienza della parola, Paolo dice: perché non sia resa vana la croce di Cristo. Se invece a tal proposito uno risponde non con sapienza di parola, ma dopo aver con la forza dell'illogicità convinto di stoltezza la sapienza razionatrice, questa assume la sola fede per la salvezza di quanti accolgono il messaggio. Dobbiamo accogliere la logica di Dio, dice Basilio. E la logica di Dio si mostra in modo scandaloso nella croce, ma dalla croce ci rimanda fino alla Trinità, fino all'essenza intima di Dio. Quindi dobbiamo essere pronti a stare a regole che sono diverse da quello che ci aspetteremmo, altrimenti non sarebbe servita una rivelazione. Questo sta dicendo Basilio, e voi considerate che insomma, non è una posizione sciocca. Ovviamente voi capite, questa non è la posizione che poi sarebbe stata assunta dalla Chiesa e che sarebbe diventata la nostra, però è un punto di sviluppo teoretico imprescindibile. Perciò costui non risponde in che modo il padre generi senza passione il figlio, ma perché non sia reso vano il mistero della figliolanza dell'unigenito dal padre. Non mi chiedete com'è possibile che il padre generi senza passione, senza dispersione. Vi diciamo che genera senza passione e senza dispersione. E come questo accade, evidentemente non riusciamo a dirlo per l'inadeguatezza del ragionamento, perché siamo poca cosa davanti a questo mistero, e comunque nello scandalo della croce lo vedete in modo plateale. Allora, se siete cristiani perché avete accolto nella fede lo scandalo della predicazione, che è Cristo crocifisso e risorto. Se vi è andato bene questo, dovete trovare in questo scandalo anche la stoltezza di Dio che vi farà arrivare ad accettare che questa generazione differisca su questo punto da tutte le altre generazioni mondane. Questa è la proposta di Basilio. Ma respingendo la sapienza degli esperti, che è diventata stolta, secondo quanto è scritto, dov'è il sapiente? Dov'è il maestro? Dov'è l'investigatore di questo mondo? Non risponde con sapienza di parola, perché non venga in sospetto a causa del ragionamento e sia reso vano, ripeto, il mistero, cioè la retta dottrina sul padre e sul figlio, ma senza apporto di ragionamento dialettico proclama che il padre e il figlio sono tali senza passione, che il padre ha generato da sé il figlio senza efflusso e passione, che il figlio è simile al padre secondo la sostanza, perfetto da perfetto, sussistendo unigenito, concetti che i fedeli credono mentre gli increduli li hanno in sospetto. Infatti sarebbe assurdo che uno, ad udire che Dio da sapiente ha tratto l'essere la sapienza, in quanto sa bene che quello è diventato padre della sapienza da lui generata, pensi che ci sia stata passione per il padre nel venire all'essere della sapienza, dal momento che essa doveva venire all'essere da Dio, simile a lui sapiente secondo la sostanza. Come infatti Dio sapiente non lo consideriamo sapiente per composizione in quanto partecipa della sapienza, ma è sapiente senza composizione in quanto sostanza, usia, così neppure il figlio va considerato come la sapienza con la quale noi pensiamo. Infatti la sapienza è sostanza derivata da sostanza sapiente, e questa sapienza sostanziale, che è il figlio sussistente, è simile per sostanza al padre sapiente, da cui ha tratto l'essere il figlio sapienza. Questo vi sembra uno scioglilingua letto così? In realtà è una cosa piuttosto semplice, e Basilio ha anche scelto una categoria che precorre, diciamo una categoria precristologica, vetero e intertestamentaria, molto molto adatta a dimostrare la sua tesi. Qual è la sua tesi? La sua tesi è che non c'è passione né perdita, né effusione nella generazione, questo l'abbiamo capito. E lui dice, avete già letto nell'Antico Testamento che Dio ha generato la sapienza, e noi diciamo che la sapienza è il verbo, e su questo siamo d'accordo tutti, niceni, antiniceni, ariani, anteriani, siamo tutti d'accordo che il figlio e la sapienza sono la stessa cosa. Ora la domanda che vi faccio io è questa: forse noi pensiamo che da quando Dio ha generato la sapienza, cioè da sempre, non lasciamo stare, da quando Dio ha generato la sapienza, Dio ha perso sapienza? Oppure che sia sapiente da quel momento in poi in quanto partecipa della sapienza che ha generato? No. Dio ha generato la sapienza che è sapiente come lui e non ha bisogno della sapienza per essere sapiente. Ce l'ha ancora, non l'ha persa. Non è come la brocca che ne ha riempita un'altra e si è svuotata. Qual è il punto di forza? Che con questa immagine accusa tra le righe gli avversari di dire che Dio è diventato scemo con la generazione, e lo fa in un modo tanto colorito ed evidente che magari non sarebbe venuto alla mente in modo così lampante se avesse usato un'altra categoria, che so, la giustizia. Anche della giustizia di Dio si dicono cose simili, benché non con tanta insistenza. Chiaramente non c'è una letteratura parallela a quella sapienziale in cui si parli della giustizia, ma insomma la scelta è stata particolarmente felice dal punto di vista dialettico. E adesso lui affronta il tema che sembrava essere stato accennato, sembrava una promessa, un paragrafo prima, quando lui dice infatti è Paolo che parla della generazione e ci spiega che avviene senza passione. E uno dice, oddio, Paolo parla della generazione del verbo, come, quando? E adesso arriva uno dei punti tecnicamente più alti della lettera sinodale di Ancira. Il beato Paolo, che ben conosceva le dottrine ebraiche, ispirato dal medesimo spirito che ha parlato nel Vecchio e Nuovo Testamento, di solito ha tratto da quello i suoi concetti, come per esempio dai due salmi che dicono «I tuoi giudizi sono un grande abisso e i tuoi sentieri in acque profonde e non si riconosceranno le tue tracce», salmi 35,7, 76,20. Egli ha ripreso il concetto che riguarda i giudizi di Dio, così «in luogo di un grande abisso ha scritto o profondità della ricchezza», Romani 11,33, «in luogo di i tuoi sentieri in acque profonde e non si riconosceranno le tue tracce», ha scritto «impenetrabili». In luogo di «i tuoi giudizi sono un grande abisso», ha scritto «inscrutabili i tuoi giudizi». Notate l'esegesi storico-critica, adesso lo voglio usare, questo concetto così anacronistico nel momento, ma lui sta dicendo le categorie teologiche di Paolo vengono dall'Antico Testamento, quindi quando noi usiamo i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento dobbiamo tener conto anche di un processo di evoluzione storica interna al canone biblico che ci mostra come i concetti non solo sono stati usati, ma da dove sono nati, e così capiamo perché sono stati scelti quelli e non altri e come potevano essere usati già dal momento in cui erano stati creati, perché sì, c'è una declinazione nel nuovo uso, ma non una forzatura, una perversione. Questo è quanto Basilio sottende. Analogamente, avendo appreso proprio dalla sapienza il rapporto di lei sia col padre sia con le creature, di cui nelle sue lettere ci espone il suo pensiero sul padre, sul figlio e sulle cose create dal padre per mezzo del figlio. Infatti la sapienza dice, io, la sapienza, ho abitato nel consiglio, eccetera, Proverbi 8,12, eccetera. E passando a parlare di sé come strumento della creazione, infatti ha detto per me i re e se vi annuncerò ciò che è stato fatto per mio mezzo, ricorderò passando in rassegna le cose dall'inizio del tempo, Proverbi 8, 15, 21, dice Il Signore mi ha creato dall'inizio delle sue vie per le sue opere, quel passo che vi annunciavo dove si usa il verbo creare per la sapienza, prima del tempo mi ha fondato, prima di tutto mi genera, Proverbi 8, 22, 23, 25. Orbene, in luogo di inizio l'Apostolo ha scritto primo, in luogo di mi genera ha scritto genito, e qui siamo in Colossesi 1,15. Notate il raffronto, è raffinatissimo dal punto di vista del procedimento esegetico. In luogo di tutta l'espressione, mi ha creato, inizio delle sue vie e mi genera, ha scritto primogenito di tutta la creazione, Colossesi 1,15. In luogo di mi ha fondato, ha scritto in lui sono state create tutte le cose, Colossesi 1,16. In luogo di per mio mezzo le cose dall'inizio del tempo, ha scritto i troni, le dominazioni, i principati, le potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e per lui, Colossesi 1,16. Se perciò tutte le parole dell'Apostolo corrispondono letteralmente a quelle della Sapienza, cioè a principio corrisponde primo, a genere, a genito, a mi ha creato inizio delle sue vie, primogenito di tutta la creazione, a mi ha fondato, in lui sono state create, a per mio mezzo le cose dall'inizio del tempo, per mezzo di lui tutte le cose, risulta evidente che anche immagine, Colossesi 1,15, deve essere assunto come senza implicare passione, ma in luogo di io la sapienza. E come il figlio è sapienza del sapiente, sostanza della sostanza, così l'immagine della sostanza è simile e per questo si concepisce come immagine di Dio invisibile la sapienza che è il figlio. Così abbiamo tutte le parole che si corrispondono perfettamente. In luogo di sapiente, Dio. In luogo di sapienza, immagine. In luogo di principio, primo. In luogo di genera, genito. In luogo di tutta l'espressione mi ha creato inizio delle sue vie per le sue opere e mi genera, primogenito di tutta la creazione. In luogo di mi ha fondato, in lui sono state create. In luogo di per mio mezzo, tutte le cose per mezzo di lui e per lui. È perciò evidente che coloro i quali, pur apprendendo che il figlio è l'immagine di Dio invisibile, si adoperano per calunniare svergognatamente la somiglianza per sostanza del figlio col padre, incorrono per tutti nell'ignominia. Allora, è arrivato all'acme della sua dimostrazione, dove diventa così tecnico da sembrare forzato a chi lo sta seguendo, e non solo difficile, ma se uno si mette, lo segue e dice vabbè, ma veramente Paolo stava pensando proprio a questo passo che dici tu, forse la cosa più funzionale al tuo fine polemico, che magari è anche sensato, che non rispondente a una onesta e disinteressata e spassionata, diciamo, storia della critica esegetica. E tuttavia riconoscete che c'è mestiere immenso della scrittura. Questa è lo strumentario della scuola antiochena, che nelle nostre puntate non abbiamo spesso visto all'opera, anche per mie scelte personali, ma che mostra come fosse progredita nell'area di influsso antiocheno la capacità di sviscerare il testo sul piano nudamente letterale. Tanto più che non solo Paolo, ma anche prima di lui Giovanni, qui chiaramente l'autore ritiene che i Vangeli siano stati scritti prima delle lettere, il che sappiamo poi non essere vero, le lettere di Paolo sono anteriori ai Vangeli, soprattutto al Vangelo di Giovanni. Giovanni, vero figlio del tuono, con la sua gran voce ci ha enunciato in modo analogo la retta concezione del figlio, che la sapienza ci aveva adombrato in modo coperto, come fra le nubi. Dice, vabbè, quella della sapienza era un'immagine veterotestamentaria, ma Paolo ce l'ha resa più chiara e prima di lui, o dopo, diremmo noi, anche Giovanni ce l'ha resa chiara. Osserva, infatti, come ciò che c'era stato insegnato dalla sapienza, anche egli lo abbia tramandato. Osserva infatti come ciò che ci era stato insegnato dalla sapienza, anche egli lo abbia tramandato nel Vangelo che ci ha annunciato, dove infatti la sapienza dice mi ha creato principio delle sue opere, Proverbi 8,22, e gli ha indicato in principio dicendo in principio era il Logos, Giovanni 1,1. Quindi adesso rifà su Giovanni la stessa cosa che ha fatto su Paolo. In luogo di mi ha creato, Proverbi 8,22, ha scritto e Dio era il Logos, Giovanni 1:1. Perché poi pensassimo che il Dio Logos era derivato impassibilmente dal Padre, non per correlazione ma in stabile ipostasi, in luogo di stavo presso di lui, Proverbi 8:30, ha scritto era presso Dio, Giovanni 1:1. In luogo di per mio mezzo le cose dall'inizio del tempo, Proverbi 8:15-21, ha scritto tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto, Giovanni 1:3. In luogo di mi ha fondato, Proverbi 8:23, ha scritto ciò che fu fatto in lui è la vita, Giovanni 1:4, che è uguale a in lui sono state fatte tutte le cose, Colossesi 1:16, quindi fa il parallelo a 3 adesso. Vedete? Dicono le stesse cose, il testo sapienziale, quello giovanneo e quello paolino. Alle sue parole, il Logos si è fatto carne, Giovanni 1:14, corrisponde la sapienza si è edificata una casa, Proverbi 9:1. In luogo di stavo presso di lui adattando, Proverbi 8:30, ha scritto il figlio non può fare nulla da sé se non ciò che ha visto fare al padre, infatti ciò che egli fa lo fa anche il figlio similmente, Giovanni 5:19. Così dalla bocca di 2 e 3 testimoni, qui è l'allusione al precetto deuteronomistico per cui una testimonianza è valida sulla base di 2 o 3 testimoni, abbiamo la testimonianza che dimostra la somiglianza, del figlio col padre secondo la sostanza, katusian, voi sapete che qui per sostanza si intende la sussistenza individuale, cioè l'ipostasi. Infatti uno dice che il figlio è la sapienza del sapiente, un altro che il logos di Dio è Dio unigenito, il terzo che il figlio di Dio è immagine, sicché il logos di Dio, la sapienza, l'immagine, come abbiamo già detto, è proclamato da tutti e a tutti figlio di Dio Padre, simile anche secondo la sostanza. E ancor meglio, il logos di Dio ci fa toccare con mano, come a Tommaso, l'efficacia della sua somiglianza sostanziale quando dice come il Padre ha la vita in sé, così ha dato anche al figlio di avere la vita in sé, Giovanni 5:26. Infatti l'espressione come il padre ha non va intesa come se la vita fosse in un altro, perché non dobbiamo pensare che una cosa sia il padre e un'altra la vita che è in lui, uno che ha e un'altra che si ha, ma proprio il padre è vita, senza risultare per questo composto, vedete la nota metafisica, Dio non è composto, non è che in tasca ha 100 euro che mi può dare, Dio è Dio, è la sua essenza, è ciò che comunica sempre. Quindi il fatto che il padre abbia una cosa del figlio non implica che la tolga al padre o che il figlio, insomma, che il figlio la tolga al padre o che il padre se la tolga dandola al figlio. Né 100 euro, tantomeno l'essenza, ma le essenze sono distinte, le usie sono distinte. Risulta perciò chiaro che come il figlio ha la vita non senza generazione ma senza composizione, similmente la possiede per sostanza e senza risultare composto come il padre. D'altra parte è evidente che il simile non può essere perfettamente lo stesso di ciò di cui è il simile. Ecco, arriviamo alla parte finale della lettera sinodale di Ancira. Adesso che abbiamo chiarito che cos'è la lusia, bisogna chiarire che cos'è l'omoiosis, perché non è la tautoteta, non è l'identità, sono simili le usie, non sono la medesima, la stessa usia, altrimenti avremmo una versione articolata e complessa del modalismo, ma il modalismo è falso. E quindi staremo scappando dal monarchianesimo, dall'arianesimo per finire nel modalismo, insomma tanta fatica valeva un risultato migliore e infatti Basilio cerca di arrivare a un altro punto. E ritrovo il punto, ecco, come per esempio il figlio di Dio fatto a somiglianza di uomo, torna all'elemento cristologico, per chiarire l'analogia trinitaria si passa all'analogia cristologica, non può essere perfettamente lo stesso di ciò di cui è simile. Dice, non si è identificato completamente con l'uomo, la capanta, non secondo tutto. E noi diciamo, certo, dicono le scritture in tutto fuorché il peccato. No, non sta dicendo questo. Fatto a somiglianza della carne peccatrice, Romani 8,3, è stato soggetto alle passioni che sono causa del peccato della carne, la fame, la sete, il sonno, tutto il resto, ma non si è identificato perfettamente con la carne peccatrice, cioè non ha peccato, e questo lo sappiamo. Così anche dalla testimonianza degli apostoli viene proclamata la somiglianza del figlio col padre secondo la sostanza, la somiglianza, non l'identità. Infatti, in quanto figlio fu fatto a somiglianza di uomo, era uomo, ma uomo non in tutto, non in tutto lo dovete intendere, in greco si capisce meglio quel katapanta, non secondo tutto ciò che la comune esperienza dell'umanità comporta. Era uomo perché aveva assunto la carne umana, poiché il Logos si è fatto carne, Giovanni 1,14, ma non era uomo perché non fu generato come gli altri uomini. Quindi in questo non condivide l'esperienza di tutta l'umanità, non nasce dal seme di un uomo, dall'utero di una donna sì, ma non dal seme di un uomo. Dice, infatti fu generato senza seme e senza unione. Così anche il figlio anteriore ai secoli è Dio in quanto figlio di Dio, come è uomo in quanto figlio dell'uomo, ma non è identico a Dio Padre che lo ha generato, come non è identico all'uomo, non è lo stesso, in senso della unione delle ipostasi. Perché è stato generato in quanto Dio senza efflusso e passione, come in quanto uomo senza seme e senza piacere. È fatto a somiglianza della carne peccatrice, in quanto nella carne era soggetto alla fame, alla sete, al sonno, cioè alle passioni che spingono i corpi al peccato. Egli, pur assoggettandosi a queste passioni della carne, non ne veniva spinto al peccato. Notate come dal piano fisico si passa con elegante e corretta declinazione al piano morale e ascetico. Questa è teologia ben tornita di un maestro, di uno che sapeva il fatto suo, anche se poi non azzecca tutto, ecco, la sua posizione non è la nostra. Ora cerco di finire qui e di riassumere perché non è la nostra. Così il figlio, essendo figlio di Dio e nella forma di Dio e pari a Dio, Filippesi 2,6, aveva i caratteri della divinità perché era incorporeo per sostanza e simile al Padre per divinità, incorporeità, operazione, come è simile alla carne in quanto è carne, è soggetto alle passioni della carne, ma non si identifica con essa, così è simile a Dio in quanto è Dio, ma non è nella forma del Dio, bensì di Dio. Né è pari al Dio, bensì a Dio, e anche qui c'è l'uso dell'articolo che viene da Giovanni, e in Giovanni, nel prologo, che si distingue tra l'articolo, cioè tra Dio con l'articolo, il Dio che è il Padre, e Dio senza articolo, che è il Logos. E questo è un tema che sembra, era già stato usato dall'arianesimo moderato e non moderato, e qui viene ripreso in funzione antianomea, quindi anti-ariano radicale. Dice, né alla divinità originariamente come il Padre, questo va detto, il Padre è fonte e principio e il Verbo viene generato da quella fonte. Come infatti egli non era spinto al peccato in quanto uomo, ma agiva in modo simile all'uomo per l'operazione, così tutto ciò che fa il Padre lo fa anche il Figlio similmente, Giovanni 5,19. Perciò, come qui non in modo peccaminoso, ma in modo simile era mosso dalle passioni della carne, così sarebbe assurdo che egli, passato da una condizione naturale ad una contronatura anche qui tra virgolette, cioè diventato da Dio figlio dell'uomo, sia simile a quelli che sono secondo natura, cioè agli uomini per natura, il che per lui è contro natura, e che invece nella sua condizione di natura non sia simile al Padre per natura, egli che è Dio generato da Dio. Anche qui sembra che ci sia un pasticcio, una cacofonia di questa natura, natura, natura. Ecco, le categorie cristologiche non sono ancora state sviluppate come lo sarebbero state alla fine del IV e nel V secolo, evidentemente, però quello che a lui interessa è mascare una distinzione tra similitudine e identità. Non stiamo parlando della stessa cosa, ma di una cosa simile. Risulta perciò chiaro, ecco, dice che invece nella sua condizione di natura non sia simile al Padre per natura, egli che è Dio, generato da Dio. Risulta perciò chiaro che quanti negano che il Figlio sia simile al Padre secondo la sostanza, non lo considerano neppure figlio, ma soltanto creatura, e non considerano il Padre padre, ma creatore, mentre invece il concetto del simile porta non all'identificazione del Figlio col Padre, ma alla somiglianza secondo la sostanza e all'autenticità della sua generazione dal Padre, indicibile e impassibile. Come infatti, per ripetere ancora ciò che è stato detto, fatto a somiglianza dell'uomo e a somiglianza della carne peccatrice, il Figlio è arrivato non a identificarsi con l'uomo, ma ad essergli simile secondo la sostanza della carne, analogamente, essendo simile per sostanza al Padre che lo ha generato, il Figlio non arriva all'identificazione della sua sostanza con il Padre, ma alla somiglianza. E questa è la lettera sinodale di Ancira, di cui abbiamo letto quasi tutto il testo lungo e complesso. A parte, ecco, fare i complimenti ai 300 intrepidi spartani che fossero rimasti fino a questo punto collegati e che fossero riusciti a ben seguire, a me interessa adesso chiarire con due battute, e poi dobbiamo chiudere evidentemente, il portato della dottrina omeusiana, che vive per qualche decennio, perché di fatto poi viene superata dal neonicenismo, che però di questa formulazione raccoglie cose importanti, come vedremo nelle prossime puntate. La dottrina omeusiana, quella dello homo iusios, quella che abbiamo visto finora, dà a Usia il significato di sostanza individuale, l'abbiamo visto, perciò distingue nella Trinità non solo tre ipostasi, ma anche tre usie, e non può accettare l'homo usios niceno, che identifica l'usia del Figlio con quella del Padre, dove usia però indicava un'altra cosa, forse, in realtà forse no. Homo usios, cioè homo ios katusian, affermando la somiglianza del Figlio con il Padre quanto alla sostanza, cioè alla natura divina, è indicativo della sua piena divinità e, insieme, della sua distinzione personale rispetto al Padre. Quindi notate, l'intento di questi era esattamente ottenere ciò che poi abbiamo ottenuto, anche se con altre formule, cioè affermare la piena divinità del Figlio e la distinzione personale del Figlio rispetto al Padre. Padre e Figlio diversificano tra loro solo per il rapporto di origine, uno genera e l'altro generato. Sono Padre e Figlio in senso reale e non metaforico, e dal loro rapporto reciproco, il Padre non è tale senza il Figlio, neanche il Padre è Padre se non c'è il Figlio, se il Figlio non è vero e non è eterno, si ricava anche che il Figlio è coeterno con il Padre. La loro unità è concepita in modo dinamico come unità di volere e di agire. Poi dovremo vedere anche che spazio resta per lo Spirito Santo, ma ne parleremo decisamente nelle prossime puntate. Io vi ringrazio per l'attenzione di questo monologo di 90 minuti e vi do l'appuntamento a domenica 15 novembre, dove continueremo e vedremo anche che cosa proponevano d'altra parte gli Anomei. Quindi ci sentiamo con Giovanni Marco Tullio alla prossima puntata di Padre Nostri, e da Giovanni Marco Tullio per questa sera è tutto. Buona serata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.